Un saluto specialissimo a tutti gli amici e le amiche di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, che bello ritrovarlo, anche perché lui ha sangue vicentino, quindi è sempre doppiamente un piacere ritrovarlo. Lui è il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. A me piace definirlo prete di strada, di trincea, e sto parlando di Don Marco Pozza. Mi dispiace che non lo vediate in tenuta ginnica, ma è in tenuta ginnica. Ciao Don Marco, come stai?
Ciao, bene bene, grazie. Ciao anche a tutti i nostri radioascoltatori, sono contento di ritornare nelle vostre frequenze.
Grazie. Alla fine, sempre all'improvviso, San Paolo Editore, il tuo ultimo volume, che è un romanzo, all'improvviso è sempre quella scintilla, quella scossa che ti aiuta ad abbracciare di più la vita e favorisce, come in questo caso, anche la creatività.
Diciamo che all'improvviso è un po' il segreto che la vita si sta giocando nei miei confronti. Io cerco sempre di prepararmi, di farmi trovare all'altezza, come quando ci si preparava per le interrogazioni a scuola, però poi ci sono sempre le interrogazioni a sorpresa che tu maledici, però il professore ti spiega che sono quelle che gli danno il polso della situazione. E così ho pensato che fosse la vita anche per me, che ho cercato di riflettere un po', nascondendomi dentro ai personaggi di questo romanzo, una vita che alla fine è sempre all'improvviso, cioè tu ti puoi preparare quanto vuoi, però c'è quella percentuale di sorpresa che è in grado di ribaltarti una partita al 90° e ti costringe a rimetterti in gioco. Per cui, non so, ho usato la tecnica del romanzo per svuotare, per prestare un po' la voce alle storie che avevo dentro, la mia storia mescolata dentro le storie di tanti ragazzi che ho incontrato in questi anni dentro alla nostra galera di Padova, ad altre carceri. Ho cercato di creare qualcosa che fosse bello per me stesso, e se poi riesce ad essere appetibile anche per qualche lettore è tutto guadagnato.
Io so che è nato a Gerusalemme questo romanzo, dopo un anno sabbatico dove forse rischiavi l'ubriacatura da troppo successo mediatico, troppe aspettative sulle tue spalle.
Oppure la testa che umanamente ad un certo punto ha presentato il conto, e il lavoro che faccio io, il luogo nel quale vivo il mio sacerdozio, è un luogo che ti ubriaca, che ti droga il cervello se non stai attento. E quindi ero arrivato ad un punto in cui di saturazione così alto che ho detto o qui si salta oppure c'è un qualcosa che deve nascere, che deve partorire. Con molta umiltà, un tratto che non è per natura mio, e ho cercato di decelerare, di prendermi questi mesi sabbatici che ho trascorso nella città di Gerusalemme, perché Gerusalemme è un po' la mia città, la città della bellezza, la città che non avrà mai pace, come non c'è mai pace nel mio cuore. E dentro lì, tra lo studio, la preghiera, un po' anche il riposo, ho dato voce a quella che è stata un po' una terapia, anche per liberare tanti mostriciattoli che c'avevo dentro, per guardarli nel volto. Sai, la parola scritta è una parola che fa un certo effetto rispetto alla parola parlata, quindi vedere stampate lì certe pagine del mio sacerdozio, della mia fatica, delle mie tribolazioni, mi ha aiutato anche ad accelerare il percorso di riappacificazione con questa storia qua.
Ci sembra che tu scrivi per nutrire un po' quel tuo fanciullino interiore, quell'enfant terrible, come direbbe il tuo amico Papa Francesco.
Sì, cerco sempre di parlare a quel bambino che c'ho dentro, che mi dispiacerebbe tantissimo, adesso che l'ho avuto modo di conoscerlo anche di più, di familiarizzarci, no, di essermi accorto che abbiamo vissuto separati sotto lo stesso tetto per tantissimi anni della nostra vita. Mi dispiacerebbe perdere il contatto con questo bambino. Ecco, allora che ogni tanto scrivo per andare a parlare a questo bambino che c'è dentro di me, e quindi sono costretto a semplificarmi le cose, a non usare tanti trucchi, a fare i conti con l'ingenuità che è tipica di un bambino e che è capace subito di smascherarti quando usi qualche trucco.
Hai descritto molto bene il tuo lavoro, come infame da leccare la lingua con l'asfalto. Ha a che fare con le famose notti agitate dei preti che hai raccontato un po' di tempo fa, e quando diventa così insopportabile?
Certamente le notti dei preti io le conosco molto bene, sono 19 anni di notti, e a fare i conti con una solitudine che ti sei scelto e che apprezzi, e con una solitudine che è infame, becera, scandalosa, deleteria, letale, infame certe volte, no? E dentro a quella solitudine lì passano i pensieri più stupidi, più santi, più peccatori dentro la testa di un prete che poi la notte in teoria dovrebbe dormire per ricaricare le pile e l'indomani cercare di aiutare le persone a risolvere o a dare un po' una ragione ai loro casini, e si trova a dover fare i conti con i suoi casini, no? E quindi ho voluto anche aprire un pochino il cuore di un sacerdote, perché anche la gente, no, si renda conto che cosa sta nascosto dietro al volto di un sacerdote, cioè quell'umanità, quella povertà, castità, obbedienza che non ho mai accettato e mai accetterò, che diventino un impermeabile, che mi permettano di scansare la fatica della mia umanità. Però ogni tanto ti presentano un conto che tu pensi che sia salato da pagare, però scopri sempre che è un po' più salato di quello che immagineresti, e dentro lì ci sono due alternative, no? O smetti di fare il pescatore di uomini e ti inventi un altro lavoro, oppure guardi in faccia la tua storia e cerchi di ripartire dopo ogni caduta. In fin dei conti, se io guardo i passi avanti che ho fatto nella mia vita, sono stati tutti passi fatti avanti inciampando, perché questa è forse anche la bellezza nascosta in questo romanzo, no? Inciampando, certo che si cade per terra, però se uno ci pensi, inciampando fai anche un passettino più avanti di dove eri prima. E quindi, no, benedette queste cadute che mi hanno permesso di scoprire la loro benedizione lavorando con gente che probabilmente, ma non ne sono sicuro, ha sbagliato anche più grosso di me nella vita.
Tra l'altro, ad accoglierti a Gerusalemme è stata Mica, una psichiatra, e ti ha aiutato a togliere un po', a buttare fuori le tossine.
Sì, ma io mica sapevo che fosse una psichiatra, altrimenti quella considerazione che c'ho io per la psicologia e per gli affini avrei mandato a quel paese l'amico che mi ha consigliato questo. Giustamente lei, da grande professionista e con un tocco di furbizia che le riconosco, attraverso la terapia delle parole ha fatto quello che tante volte fanno le pastiglie con i propri pazienti. Quindi, senza accorgermene minimamente, è come se avessi liberato una storia che probabilmente portavo dentro, una storia anche pesante, una storia anche di sbavature, di tradimenti nel mio sacerdozio, che però una volta che l'ho guardata negli occhi ho detto: porca miseria, ma comunque vada, cioè è la storia più bella che esista al mondo, perché è la mia storia, no? Ed è l'unica storia che posso raccontare. E quindi, facendo memoria delle storie ferite dei miei ragazzi, ho detto: ma se ce l'hanno fatta loro, no, perché non ce la posso fare anch'io? E ho trovato la forza, no, aggrappandomi proprio a tutte quelle storie che in questi 13 anni mi è stato fatto dono di conoscere dentro al carcere di Padova.
Don Giacomo, uno dei due protagonisti, è uno che inciampa, senti di avere molti punti in contatto con lui.
Ma se innamorarsi nella vita di un prete significa inciampare, c'ho più di qualche punto in comune con lui, e posso dire di conoscerlo molto bene, Giacomo, di conoscere molto bene Lavinia, di conoscere molto bene Giosuè, Cecilia, tutta quella paternità che ad un sacerdote, no, è attualmente vietata, è negata, e che quindi di rigetto risalta fuori in certe notti. Però questo non mi turba, cioè sono felice di aver condiviso anche questo lato di fatica, perché penso che, no, è quello che rende più credibile anche le parole e la vita di un sacerdote. In fin dei conti, sapere che mio papà in 45 anni di matrimonio, non dico che non abbia mai tradito, ma che non abbia mai pensato, che non abbia mai avuto l'occasione di tradire mia mamma, me lo farebbe sentire veramente a disagio mio padre. E invece mi piace pensare che abbia avuto tante occasioni e che poi magari non le abbia sfruttate per tradire mia madre. Però questo lato della tentazione rispecchia un po' quello che dicono al mio paese, no, a Calvino, questo paese fantastico, no, dove dicono: nessuno può vantarsi di essere casto se non è mai stato tentato, no? Quindi la fatica della tentazione di rigetto è la fatica della libertà, un tema che a me sta molto caro per la parrocchia nella quale vivo.
Sei riuscito, Don Marco, ad incontrare il tuo sogno, che è Laura Pausini? So che avevi fatto un po' questa richiesta, ma sei riuscito ad avviarti verso questo incontro, o lei non si è fatta sentire? Perché lei non è troppo diva, forse troppo blindata, anche più di un papa.
Ma diciamo che io ho scritto a Babbo Natale, certo, sì, è uno dei miei sogni da bambino, come era quello di incontrare Roberto Baggio, questa gente, ma tutte cose che hanno a che fare con la mia contentezza, non hanno a che fare con la mia felicità. Certamente, se un giorno potrò incontrarla, la ringrazierò, perché anche attraverso le sue canzoni, no, c'è un pezzo della mia infanzia, e quindi fa parte di quell'atto umano delle passioni di un prete che rendono anche più bella e più umana la mia vita. Quindi, se mi capiterà, non mi tirerò certo indietro per andare ad incontrarla.
Sicuramente sei riuscito a portare Papa Francesco in uno studio televisivo, quindi insomma, da quel 2016 del vostro primo incontro, di strada ne abbiamo fatta parecchia. Poi è anche vero che questo Papa ha una mentalità così aperta che, insomma, ormai non stupisce.
Ma ormai io questo Papa qua non lo capisco, lo capisco sempre meno, perché c'è un qualcosa che ogni giorno sposta l'asticella dello stupore e di questa umanità fresca, e quindi quando è nata questa idea qua, io semplicemente l'ho condivisa, come un nipotino condividerebbe le sue idee con il nonno, solo che io ho a che fare, tra virgolette, con un nonno che ha una capacità di rimettersi in gioco anche a 86 anni, che mi stupisce. E quindi è stato un tentativo anche per dimostrare che c'è un linguaggio ufficiale che parla la Chiesa, ed è giusto, no, che sia coerente con un linguaggio millenario, però ci sono anche delle sfide che è bello accettare di giocarsi, sapendo che queste sfide le puoi vincere o le puoi perdere, però rimane la bellezza di non vergognarsi, di portare il proprio annuncio dentro a quei contesti dove oggi nasce il pensiero. Poi, se come in quel giorno della RAI si riesce anche a scrivere un pezzettino piccolissimo, piccolissimo, di storia della televisione, allora vuol dire che, insomma, la fantasia anche dentro alla Chiesa certe volte riesce ancora ad incuriosire in maniera positiva.
Don Marco, tu ti sei dato una spiegazione di tutto questo affetto immenso che hai nei confronti di moltissime persone che ti seguono di tutte le età, dai ragazzi giovani agli anziani, che si tratti di una presentazione di un libro in una piazza, che si tratti di una messa a Monteberico in un ciclo poi di incontri di cui parliamo dopo che hai realizzato, o che si tratti di vederti in televisione, è una credibilità che tu hai, che riesci a raccogliere ogni volta.
Sì, è una credibilità che mi imbarazza, e prego sempre a Dio che la gente non si affezioni a me, perché altrimenti rimane deluso, perché sono un uomo e come tutti gli uomini corre il rischio di deludere. Se invece posso essere uno strumento, un ponte, un momento come una zona transiti negli aeroporti per condurre a Dio, sono felice. Certamente mi imbarazza, no, vedere la gente che ti dà questa fiducia, che però penso, sai, dipende moltissimo da due fattori. Prima di tutto dal luogo nel quale vivo il mio sacerdozio, quindi è un grazie che io debbo a questa umanità sofferente che mi ha adottato, mi ha fatto sentire a casa. e mi permette di mi prestano le loro storie perché poi io le racconti e la gente rimanga incuriosita, quindi io faccio il postino. E poi per questa storia stranissima, inspiegabile, che ancora oggi non riesco a capire, no, di questo incontro straordinario con Papa Francesco, quindi sai, la gente vede un po' questa tenerezza, questo, il mistero di questa storia che nemmeno io so spiegare, no? E tutto questo certe sere sì, mi fa piacere, certe sere anche un po' mi impaurisce, perché non è ansia da prestazione, perché qui c'è di mezzo Cristo, c'è di mezzo la divinità, è un segno di dire guarda te il Signore che grande che è con gli strumenti che ha a fare delle cose importanti. E mi convinco che anche lui, come sempre, come dicono nel mio paese, no, anche Cristo fa il fuoco con la legna che ha. Io sono legna bagnata, però lui dice piuttosto di maledire il freddo provo ad accendere un fuoco anche con la legna bagnata.
Ultime cose, con i detenuti tu non puoi barare e devi essere il primo a metterti nudo ogni volta con loro, ma che pensieri affollano la tua mente ogni volta che apri quella porta, che varchi quel cancello? Ci sono delle volte in cui non vorresti entrare?
Ma certamente sono più le volte che non vorrei entrare delle volte che ci entro con il sorriso, per un semplice motivo, perché il miracolo del male non mi affascina più, anche se ogni giorno sposta l'asticella sempre più in basso, ma non riesce più ad accatturare il mio cuore, no? È il miracolo del bene che faccio fatica ad accettare, cioè il miracolo di un Dio che quella volta non ha impedito che quella persona compia quel gesto criminale, non l'ha impedito, quella persona l'ha compiuto, però la cosa ancora più grandiosa, no, da quel gesto criminale è riuscito a far nascere un piccolissimo miracolo di bene. Quindi è il bene che mi stupisce, un bene che è capace di rinascere anche sopra i cadaveri, purtroppo, no? E uso questo termine a ragion veduta, sopra le macerie di storie che sono state letteralmente sventrate da un uso scellerato della libertà di queste persone. Per cui non il luogo che da bambino maledivo, odiavo, detestavo, no, il carcere, oggi è diventato, no, il punto prospettico più bello per un'anima inquieta come la mia, per contemplare, no, quei piccoli segni di regno di Dio che oggi, guai se qualcuno mi dice che è una storiella del passato, oggi vedo nascere, no, sotto i miei occhi.
Alla fine, sempre all'improvviso, il tuo romanzo per San Paolo l'hai presentato insieme al vaticanista Fabio Marchese Ragona. Lui ha presentato questo suo libro Esorcisti contro Satana, un tema molto delicato, molto controverso, dove insomma il cinema ha anche amplificato e spettacolarizzato fin troppo la cosa. È un tema che da vicino hai fiutato magari in qualche occasione?
Ma certamente, beh, innanzitutto sono stato contento di presentarlo con il mio amico Fabio Marchese Ragona, no, e con il quale condividiamo anche questa traiettoria assieme con Papa Francesco. Certamente il tema del male è il minimo comune multiplo anche della storia, e penso che le storie che Fabio racconta, storie esasperate, storie che lui mette per iscritto, sono storie che dentro alle trame quotidiane della vita del carcere noi le vediamo tutti i giorni, e con lui condivido una certezza che se qualcuno pensa che Satana sia un'invenzione della Chiesa per riempire le chiese, per farsi bella, penso che basterebbe che passasse un giorno dentro ad una cella di un carcere per capire che cosa significa che quando il diavolo, quando il demonio, no, prende in affitto il cuore di una persona, è capace di miracoli in negativo che sono altrettanto potenti quanti quelli in positivo di Cristo. Quindi il tema del male purtroppo è un tema che mi affascina, dico purtroppo, però anche lo benedico, perché comunque alla fine è sempre il bene che vince. Vedo che se su 99 particelle c'è una sola particella, la centesima di bene, quella particella di bene comunque rende inquieto il male, non lo lascio dal mio respiro. Sono tranquille.
Sull'altare a Padova hai fatto mettere una statua della Madonna di Monteberico in carcere. L'imitazione di Maria, le sei parole di Maria nei Vangeli e questo ciclo che di serate curate da te a Monteberico, visto che noi insomma siamo vicentini, anche se facciamo Veneto, Trentino, Alto Adige, una parte di Lombardia. Sotto quel manto ho scoperto che anche tu ogni tanto hai il bisogno di ritornare e di salire quel colle famoso e molto caro a tutti noi vicentini.
Sai, essendo un bambino nato nella zona di Vicenza, appena sono nato le donne di casa mia, la mia mamma e la mia nonna, mi hanno affidato la Madonna di Monteberico, e ho sempre sentito questa frase a casa mia, no, che i casini più grandi o si risolvono a Monteberico o non si risolvono. Quindi è chiaro che quel mantello è un po' il paese dal quale arrivo. Io tra l'altro ho una teologia anche un po' sbilenca, perché prima ho conosciuto Maria, poi ho conosciuto Gesù. Oserei dire che prima mi sono innamorato di Maria, poi mi sono innamorato anche di Gesù, e quindi c'è questo rapporto anche molto materno, forse perché io fin da bambino sono sempre stato via di casa 10 anni, quindi l'immagine della donna, della mamma è sempre stata qualcosa di struggente, e ho trovato questa compensazione nella figura un po' di Maria. Quindi l'anno scorso, in questo momento terribile della mia vita, tante volte mi sono nascosto lì a Monteberico quando tornavo da Gerusalemme, no, e dicevo sempre guarda Madonnina, se riesco a venire fuori da questo deserto, io non so fare tanto, so parlare, so aiutare la gente a pregare, no? Ti dedicherò, invece che mettere qua un ex voto come tanti, un cuoricino, no? Ti dedicherò 6 serate così, perché la gente si innamori di te. Era partito per gioco, mi bastavano 30-40 persone che venissero con me a pregare, invece ho scoperto quant'è potente l'attrazione che Maria esercita ancora oggi nel cuore della gente. E ti dico la verità, che certe sere vedere quelle migliaia di persone lì dentro il santuario che facevano i conti con queste sei volte nelle quali Maria apre la bocca nei Vangeli, è stato qualcosa che mi ha fatto battere il cuore, mi ha fatto capire quanto ancora oggi la parola di Dio, se tu ci crei le condizioni giuste, riesce non solo ad entrare ma a sventrare anche la durezza del nostro cuore e delle nostre giornate.
Vediamo, che cosa vorresti davvero augurare in questo momento a questo enfant terrible che è Don Marco Pozza?
Ma vorrei augurargli che se ha toccato il fuoco e si è scottato non continuasse a azzardarsi ad andare vicino al fuoco, perché sai, rimane sempre valida quella raccomandazione che Gamaliele gli ha fatto a San Paolo quella volta, quando gli ha detto: guarda, tu ti incazzi con i cristiani, ma se è opera degli uomini lascia perdere, pochi anni cade tutto, ti raccomando, gli dice, perché se è opera di Dio cerca di non farti mai trovare a combattere contro Dio. Io purtroppo ho combattuto contro Dio, ho perso, mi sono ferito. Spero che questo bambino capisca che combattere contro Dio non serve più.
Grazie davvero per la sua schiettezza come sempre a Don Marco Pozza e buon viaggio, ciao.
Grazie a voi e sempre alta la nostra terra di Sentina. Ciao, sono Don Marco Pozza, un saluto a tutti gli amici di Stella FM e in alto i nostri cuori nella terra vicentina.